Benvenuti. Mi trovo nella situazione per me non insolita di dover presentare persone che non hanno alcun bisogno di essere presentate, casomai varrebbe il viceversa. Abbiamo con noi Giancarlo Cesana, presidente della Fondazione Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano. Il suo ruolo nella storia del movimento è chiaro e noto a tutti, così come è chiaro e noto a tutti il suo contributo scientifico. In questa discussione di oggi, in questa giornata, il contributo che ci darà il professor Cesana sarà sostanzialmente centrato sugli studi che lui ha fatto della relazione che sta tra fattori sociali e malattia. Di queste cose ne ha parlato in un libro che a me ha affascinato, che si intitola Il Ministero della Salute, che ha ben poco di ministeriale e di burocratico. In realtà ci sono delle pagine luminose che fanno vedere come nella storia dell'assistenza al malato il cristianesimo abbia un ruolo centrale, un ruolo senza il quale noi non concepiremmo probabilmente nemmeno l'ospedale in senso moderno. Abbiamo poi con noi Michele Di Francesco, professore ordinario di logica e filosofia della scienza e preside della facoltà dell'Università Vita Salute San Raffaele, presidente uscente della Società di Filosofia Analitica Europea. Si è occupato anche lui di filosofia della mente, dell'io, ha scritto un libro che si chiama L'io e i suoi sé, tanto per giocare immediatamente con le parole e mettermi in crisi. E uscirà tra poco un libro suo, La mente estesa, dove affronterà alcuni temi che tratteremo oggi insieme. E il mio ruolo qui è semplicemente quello di fare da evidenziatore, con le pennarelli giallini che si usano per mettere in luce le cose che dovrebbero essere usate. E spero di non sbavare, nel senso che certe volte, sapete, gli evidenziatori si usano troppo e alla fine non sai più che cosa andava evidenziato. Il primo punto che vorrei discutere con voi, che poi giudicherete se ce l'ho fatta o meno a mettere in luce le cose nel modo giusto, è capire che quando si parla del mistero dell'unità dell'io c'è un mistero. E questo non è affatto ovvio. Il punto è che tutte le volte che noi vediamo una cosa in qualche modo unitaria, che riconosciamo fatta di parti, ma non sappiamo spiegare come mai le parti stanno insieme, si presenta il mistero di quell'unità. I fisici lo sanno bene, conoscono le particelle, ma poi quando si tratta di capire come le particelle stanno insieme, non sanno, non c'è una teoria completa che riesca a descrivere questo collante magico che tiene insieme appunto le particelle. Una cosa simile accade proprio con l'io. Io è un pronome che noi utilizziamo e sappiamo benissimo identificare le parti che lo compongono. Quando parliamo di io pensiamo ai nostri affetti, alla nostra dignità, alla nostra unicità, alla nostra tensione verso la libertà, alle nostre sensazioni. Solo che se pensiamo come tutti questi elementi si tengono insieme, ci troviamo sperduti. Addirittura i neurofisiologi e i neuropsicologi sanno che non è facile capire come le sensazioni uditive e quelle visive si mettano insieme nel cervello per raggiungere una percezione unica. Beh, potreste dire, forse l'incontro di oggi sarà noiosissimo, filosofico, troppo arduo, perché è un incontro per neurologi, filosofi, teologi. Sarebbe tutto vero se non fosse che io ha una caratteristica particolare. È una delle prime parole che pronunciano i bambini. E non solo. Il sistema pronominale nasce e fiorisce nella testa di un bambino secondo una sequenza particolare, tutt'altro che scontata. Io compare come primo elemento e quasi subito dopo compare tu. A grande distanza compaiono i pronomi di terza persona. In certo qual modo è come se la nostra coscienza anticipasse a livello linguistico il problema dell'unità dell'io, dandoci questa sensazione miracolosa di qualche cosa che noi percepiamo come integro, ma che integro non è. Carlo Emilio Gadda, quando parlava di pronomi, li chiamava i pidocchi del pensiero. Non so se avesse ragione o meno, ma sta di fatto che questi sono testimoni rivelatori sorprendenti dell'anticipo appunto con cui la coscienza dei bambini coglie immediatamente questo fatto. Allora come si fa per indagare gli elementi che compongono queste sottoparti dell'io? bisogna procedere razionalmente, come siamo abituati a fare da sempre. Ed esistono almeno due vie maestre che sono poi proprio rappresentate dagli studiosi che oggi interverranno. Da una parte noi dobbiamo in qualche modo vivisezionare l'io, dobbiamo chiederci quali sono le sue proprietà fondamentali. Ce n'è una tra tutte che il professor Di Francesco ha esplorato, che è sorprendente, è una domanda che sembra quasi banale, ed è questa: dove sta l'io? Si dice, beh, sta nel cervello. È vero? Siamo così sicuri che possa essere localizzato nel cervello o in un punto del cervello? Vedete, questo problema sembrerebbe banale se non fosse che c'è un contrasto impressionante tra due fatti che noi non possiamo disconoscere. Da una parte, l'io è in grado di riconoscere l'infinito e di utilizzarlo. Anzi, se andiamo a guardare le strutture delle lingue umane, e solo umane, noi sappiamo che le nostre lingue fanno un uso infinito di mezzi finiti, lo si sapeva dall'Ottocento e oggi con la matematica moderna sappiamo anche manipolare queste cose. Dunque, da una parte abbiamo un io che riconosce l'infinito, ma sappiamo che viene da noi che siamo finiti. Siamo finiti perché siamo organismi finiti innanzitutto. Dunque, il primo problema è un problema di contrasto tra il riconoscere l'infinito generato in qualche modo da qualcosa che in realtà infinito non è. E poi c'è un'altra strada da percorrere, una strada alternativa, radicalmente alternativa, che è la strada di vedere come funziona una cosa quando si danneggiano le sue parti. Il problema quindi è immaginare di capire, di approfondire il mistero dell'unità dell'io, vedendo cosa succede quando l'io si guasta. E di fronte alla dissoluzione dell'io, che tra l'altro, come facevi notare nello scritto, nel libro di cui parlavo, che in modo ancora più ineluttabile e drammatico il paziente, il malato, reclama un senso radicale, totale, ancora di più di quando si ammala un pezzo del corpo, se si ammala l'io. E dunque questa richiesta di senso può essere anche un indicatore notevole per farci capire che cosa intendiamo noi come mistero dell'unità dell'io. E a tutti deve essere ormai chiaro che chiedersi qualche cosa sull'io, in fondo, è chiedersi qualche cosa sulle nostre origini. Sembrerebbe con questa frase di sigillare, di chiudere, di accantonare il problema, dire, beh, il problema dell'io è un problema di origini. Se non fosse che delegare alla nozione di origine il problema dell'io è cadere non dalla padella nella brace, ma almeno dalla padella nella padella, nel senso che ci troviamo di fronte a un problema ancora più complesso. Mi piace ricordare una citazione da uno dei testi più importanti della letteratura di tutti i tempi. Sofocle fa dire a Edipo, nella prima tragedia della trilogia, questa frase: accada quel che deve accadere. Io voglio vedere il seme da cui provengo, anche se è umile. Sono stato generato così, non potrei diventare altro. Dunque voglio andare fino in fondo nel conoscere la mia origine. È davvero un peccato che la maggior parte delle traduzioni, sia italiane che straniere, appiattiscano due termini che Sofocle usa e che sono il seme e l'origine. E di solito viene tradotto in tutti e due i casi con origine. È un peccato perché è chiaro che quando noi parliamo della nostra origine, parliamo di due cose: dell'origine nostra, individuale, della nostra carne, di come siamo fatti noi oggi, della nostra fisionomia, e invece della catena di io che ci hanno preceduti, cioè la nostra stirpe. E sono due problemi di origine diversi. Ed è ovvio che nel secondo caso il problema dell'io non si può sganciare dal problema del tu, perché riconoscere l'appartenenza è riconoscere un tu, anzi una catena di tu. Dunque il mistero dell'unità dell'io è, per così dire, un mistero almeno doppio, ed è il mistero della mia origine materiale e genealogica. Forse Gadda, che come tutti i grandi era pieno di contraddizioni, non si è accorto che invece di un pidocchio l'io era diventato per lui il sinonimo della vita stessa. Si è praticamente in chiusura della cognizione del dolore, quando parla della morte della madre, scrive questa cosa: nella stanchezza senza soccorso in cui il povero volto si dovette raccogliere tumefatto, come in un estremo recupero della sua dignità, parve a tutti di leggere la parola terribile della morte e la sovrana incoscienza dell'impossibilità di dire io. Ecco, capire il significato del nome del Rio ci rende in qualche modo disponibili a dare il senso vero al nome del tu e all'origine della vita stessa. Ed ora do prima la parola al professor Di Francesco e poi al professor Cesana, che certamente ci illumineranno con il loro parere su questo problema. Grazie.
Bene, grazie, buongiorno a tutti. Una sola parola brevissima per ringraziare per questo invito. È la prima volta che partecipo a questo meeting e sono colpito e doverosamente impressionato sia dalla quantità di gente in sala, ma anche dall'atmosfera, che mi sembra un'atmosfera di genuina ricerca, diciamo, della verità, forse una parola grossa, ma insomma della comprensione dei problemi. E penso che questo tema che è stato scelto per questa mattina effettivamente pone un problema molto difficile, molto interessante. È stato molto bene illustrato da Andrea Moro. È stato detto più volte, no, che la filosofia occidentale non è altro che una glossa a Platone e facendo le debite proporzioni, la mia relazione sarà una glossa a Moro, per cui alla fine spero di riuscire a portare a seguire questo sentiero, perché effettivamente ci sono alcune cose da chiarire preliminarmente. Per esempio, una cosa importante è che lo sviluppo delle neuroscienze contemporanee ha dato vita a una grande rivoluzione, una rivoluzione il cui impatto forse non è ancora bene assimilato, cioè una rivoluzione a mio parere paragonabile a quella galileiana e post-galileiana, nel senso come l'universo fisico è stato indagato con metodi, con strumenti, con idee, concetti che erano profondamente diversi da quelli utilizzati in precedenza, analogamente l'universo mentale negli ultimi decenni è studiato, analizzato e approfondito in maniera altrettanto innovativa. Questo chiaramente per chiunque voglia pensare, filosofo, teologo, ma anche uomo comune, è una grande sfida, perché ricordiamoci quanto è cambiata l'immagine del mondo dalla scienza fisica del 600 ad oggi. Bene, dobbiamo aspettarci forse che anche per quanto riguarda le scienze della mente, i cambiamenti saranno già adesso e soprattutto nel futuro altrettanto rilevanti. Questa è una grande sfida intellettuale. E alcuni cambiamenti forse possono passare inosservati, hanno a che fare con cose fondamentali per tutti, la ricerca clinica, la linguistica, la psicologia sperimentale. Altri toccano la vita di tutti noi, il tema dell'io, dell'unità della mente, della persona, della soggettività è un tema di questo tipo. Noi siamo abituati a pensare a noi stessi in maniera intuitiva come a delle entità continue nel tempo, unitarie, tutto sommato ben integrate. E però impariamo e stiamo imparando sempre di più che siamo il prodotto di che cosa? Di processi che invece sono discontinui, che non sono integrati, che sono addirittura specializzati e che, con un'espressione tecnica che però oramai è molto usata, sono di natura subpersonale, cioè avvengono a un livello sottostante a quello che è la conoscenza, no, che le persone hanno della propria mente. Ora, come fanno le persone a venire fuori da qualcosa di subpersonale? Come fa tutto quello che per noi ha senso a originarsi da questo tipo di livello? Fino a che punto questo è compatibile col nostro modo di vedere, ma non solo la scienza, la neuroscienza, la psicologia, ma pensate anche il diritto, no? Il diritto si basa sull'idea di responsabilità, sull'idea di... La società si basa sulla promessa, il denaro non è altro che una promessa istituzionalizzata e la promessa e qualunque tipo di attività presuppone che io sarò lì a mantenere la mia promessa, ma io chi? E come potete vedere, no? È qualcosa che si estende dal campo dello specialismo alla vita di tutti noi. Allora, diciamo, la questione che vorrei appunto presentarvi è come si arriva a questa sfida e in che modo diciamo, la nostra immagine intuitiva di noi stessi può sopravvivere o addirittura essere, volendo, anche confermata o no dagli sviluppi della ricerca scientifica sulla mente. E un punto di partenza importante è, andrò per flash naturalmente, perché il tempo è quello che è un aspetto essenziale che conferma già delle intuizioni che erano già state presentate nell'ambito della letteratura, dell'arte e quindi in vari settori, cioè un ridimensionamento drastico, quasi drammatico, del peso della coscienza, nel senso della consapevolezza, dell'autoconsapevolezza nell'ambito della mente. La coscienza per la scienza della mente contemporanea è la punta di un iceberg. Sotto la coscienza esiste una miriade di processi che non sono coscienti ma sono essenziali perché la nostra mente sia quello che è. Una volta chiarito questo fatto, certi fenomeni anche quotidiani ci diventano più significativi. Faccio due o tre esempi per cercare di non essere troppo astratto. Pensate a quando si guida discutendo un po' animatamente, no? Noi guidiamo, magari a un certo punto superiamo un incrocio dove avremmo voluto girare, ci rendiamo conto dopo un po' che l'abbiamo superato e torniamo indietro, un fenomeno normalissimo. Com'è possibile però che non siamo stati consapevoli dell'incrocio se abbiamo guidato e non ci siamo schiantati contro un albero, contro le altre auto? In realtà noi in qualche maniera avevamo una qualche forma di controllo della nostra azione, ma non era una piena consapevolezza. E questo è un fenomeno quotidiano, ma se lo mettiamo in una cornice, cambiamo lo stesso fenomeno, se cambiamo il background, se cambiamo la cornice, assume un peso teorico diverso. Quello che era una curiosità diventa un problema. Altri piccoli esempi, due ve ne do e poi finisco. Salite sulle scale mobili, normalmente si sale sulle scale mobili e basta. Immaginate che la scala mobile non funzioni. Avete quella curiosa sensazione che c'è qualcosa che non va. I vostri muscoli non sono pronti per la sensazione di immobilità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che normalmente noi abbiamo già predisposto degli schemi motori che ci devono far muovere sulla scala mobile, che non sono gli stessi che noi utilizziamo se saliamo su delle scale normali, che non sono gli stessi che utilizziamo se camminiamo sulla sabbia e così via. Ma questi schemi vengono attivati inconsciamente, tant'è vero che siamo sorpresi quando le cose non vanno. Non è la mia consapevolezza che guida questi atteggiamenti, è tutto un lavorio importantissimo che avviene e che avviene in maniera appunto non accessibile alla mia autoconsapevolezza. Ultimo esempio, almeno questo è un esempio forse più personale, ma forse capita a qualcuno di voi, quella sensazione di totale vuoto mentale che vi succede o che a me succede, apro il frigorifero e cosa stavo facendo? Che cosa stavo cercando? È come se mi svegliassi da un sogno. In un certo senso è così, nel senso che io stavo facendo qualcosa, magari stavo pensando alla lezione che devo preparare per domani, però ho anche sete, vado al frigorifero, apro, a quel punto qualcosa si interrompe in questo meccanismo automatico, forse perché il mio cervello riceve tanti stimoli, c'è il latte, la Coca-Cola, c'è cosa voglio davvero? Allora viene chiesto aiuto alla mia coscienza. Cosa stavo facendo? Ah già, e tiro fuori la bottiglia d'acqua. Pensate, adesso mi fermo, ma come esercizio, vedo ci sono molti anche giovani in sala, pensate a tanti casi di questo tipo, provo a infilare le chiavi, non succede, afferro il cartone del latte che è, penso che sia pieno, invece è vuoto e lo sollevo più in alto del normale, perché? Perché io avevo già pensato inconsciamente al peso degli... Potremmo andare avanti tutta la mattina. Ridimensionamento della coscienza vuol dire che sotto il livello della mente che noi possiamo esplorare esiste una quantità di fenomeni che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza, ma rispetto ai quali non abbiamo accesso. Questo sembra contraddire, anzi in realtà contraddice, una visione tradizionale dell'io, che dobbiamo per esempio a quantomeno da Cartesio in poi. Cartesio nel 1641 scrive: io non sono dunque, per parlare con precisione, se non una cosa che pensa. Ma per lui una cosa che pensa, che cos'è? Una cosa totalmente trasparente. Per Cartesio, quando io guardo, conosco me stesso, ho la forma di conoscenza più certa che esista. È più certa la conoscenza di me stesso che la conoscenza del mondo esterno. È l'argomento del cogito, naturalmente. Non solo Cartesio pone la coscienza come il centro e anzi il confine dell'io e il confine della coscienza? Lo fanno molti altri filosofi. John Locke, pochi decenni successivi, scriverà, parlando di identità personale, che per quanto riguarda la coscienza, pertanto che questa consapevolezza può essere portata al passato, a qualunque passatazione o pensiero, fin là giunge l'identità di quella persona. Cioè, la mia identità personale arriva fin dove arriva la mia coscienza. Dove finisce la mia coscienza, non c'è più l'identità. Come vedete, questo modello è un modello di un io cosciente, consapevole di sé, che si estende nel tempo finché io arrivo nei miei ricordi. Al di là di questo, esiste qualcosa che è il non io, qualcos'altro. Ora, questa immagine è stata messa in discussione dai filosofi, naturalmente, non è che sono state le neuroscienze per prime a porre il problema. Giusto per finire questo micro elenco di citazioni, il più noto tra coloro che hanno messo in discussione questo tipo di immagine è David Hume, grande filosofo scozzese, che verso nella seconda metà del Settecento opponeva e sosteneva che l'io non è altro che un fascio di percezioni, no? un insieme di percezioni che noi, lui scrive esattamente, noi non siamo altro che fasci o collezioni di differenti percezioni che si susseguono con inconcepibile rapidità in un continuo flusso e movimento. Non c'è nessuna semplicità in un dato momento né identità in tempi differenti. Qui Hume si sta contrapponendo in maniera frontale all'immagine di Locke. Noi siamo che cosa? Una società della mente, no? Questo termine non è di Hume, ma è di uno dei padri dell'intelligenza artificiale, si chiama Marvin Minsky, che scrisse questo libro, La società della mente. Allora, come vedete, l'io non c'è più, c'è una società, un commonwealth, una repubblica, ma questo soggetto unitario sembra svanire. Anche chi, come Kant, l'ultimo filosofo che cito di questa illustre microgruppo di pensatori, anche Kant, quando difende l'importanza dell'unità della mente, però dice una cosa molto importante, dice l'unità della coscienza, peraltro, è soltanto l'unità del pensiero. Mediante questa sola non viene dato alcun oggetto. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che noi abbiamo l'esperienza del pensiero è unitaria e integrata, ma non è esperienza dell'io di Cartesio, cioè di questa sostanza che pensa e rimane identica nel tempo. Questa noi nel pensiero non la troviamo, non riusciamo a esperire noi stessi. Quando faccio lezione, ma oggi non c'è tempo, do qualche secondo ai miei studenti per cercare di esperire se stessi, ma non i propri pensieri di adesso sto facendo una cosa stupida che mi ha detto di fare il professore Di Francesco. Questo, se io guardo dentro di me, lo trovo. Quello che io non trovo mai è il me stesso che sta pensando e io lo penso mentre sto pensando. Questo cerchio non si chiude mai. Non è possibile trovare noi stessi in questo modo. Allora la domanda è: e se lo trovassimo e lo cercassimo utilizzando appunto i nuovi strumenti della scienza contemporanea? Riusciamo a trovare questo io analizzando il cervello, mettendo le persone nelle macchine per la risonanza magnetica funzionale? Se riusciamo a individuare attraverso le tecnologie dello studio della mente questo io? E qui ci sono altrettanti problemi. I problemi sono numerosi perché più noi aumentiamo la nostra conoscenza del funzionamento cerebrale, meno è facile trovare quello che un filosofo molto critico nei confronti dell'io, che si chiama Daniel Dennett, chiama lo spettatore del teatro cartesiano. La nostra mente possiamo concepirla intuitivamente, ma in modo sbagliato per Dennett, come un teatro. C'è questo teatro e questo teatro ha uno spettatore, l'io. Allora, mettiamoci a cercarlo. Non lo troviamo. Esistono molti esempi di ricerche che mostrano quanto è difficile trovare questo spettatore del teatro cartesiano. E Daniel Dennett, ed è l'ultima citazione che vi infliggo, scrive molto bene, nel nostro cervello c'è una aggregazione un po' abborracciata di circuiti cerebrali, tutti specializzati, che grazie a svariate abitudini cospirano insieme al fine di produrre una macchina virtuale più o meno ordinata o più o meno efficiente, più o meno ben progettata. La macchina virtuale di cui parla Dennett la chiama la macchina joyciana, Questa macchina virtuale, questo software nel cervello, crea un comandante virtuale dell'equipaggio. L'idea è molto chiara. Noi abbiamo nel nostro cervello un software che produce che cosa? Un comandante virtuale. Il comandante virtuale non esiste. Lui userà anche l'espressione un centro di gravità narrativo. Sapete, i centri di gravità sono molto comodi per i fisici. I fisici trovano, per motivi anche di calcolo, utile postulare che all'interno, diciamo, di un corpo un punto dove si possono applicare tutte le forze gravitazionali. Ma non è che c'è come oggetto reale fisico il centro di gravità, è una costruzione, una finzione teorica anche utile. Allora, secondo Denne, noi abbiamo una macchina joyciana, no? Da James Joyce, dello stream of consciousness, no? Il flusso di coscienza, che viene costruita nel cervello e produrrebbe questo comandante virtuale, apparenza però, non realtà. La realtà è un'altra. Come facciamo a sapere se Dennett ha ragione o ha torto? Beh, alcuni studiosi di impostazione, per semplificare, diciamo, riduzionistica, pensano che ci sono molti elementi in favore, per esempio rispetto al tema che è stato accennato della libertà. Beh, rispetto al tema della libertà, noi possiamo in qualche senso fare appello a delle ricerche che mostrano, con dati di laboratorio, che quando noi prendiamo una decisione come schiacciare un bottone, piegare un dito, eccetera, il nostro cervello inizia la preparazione dell'azione, io piego il dito, qualche centinaio di millisecondi prima che io ne sia consapevole. Questi sono gli esperimenti di Benjamin Libet. Questi sono esperimenti che sono stati discussi, eccetera, hanno fatto sobbalzare sulla sedia delle persone perché qualcuno è giunto frettolosamente, bisogna dire, alla conclusione, ma allora non c'è il libero arbitrio, perché se io, prima di essere consapevole, ho già cominciato a mettere in moto, con dei processi inconsci che è il mio cervello che sta organizzando, il movimento, allora io non c'entro nulla nella genesi del movimento. Poi si potrebbe parlare a lungo dell'interpretazione di questi testi, ma è solo per darvi un esempio del tipo di ricerche che potrebbero mettere in discussione quest'idea, appunto, e avvalorare le tesi di un filosofo molto bravo, del resto, come Denne, cioè che c'è questo software, questa macchina virtuale che produce un'apparenza di un io, ma l'io è soltanto... A cosa ci servirebbe? Ma grosso modo per scopi sociali, autointerazione, eccetera. In realtà la psicologia anche sperimentale, prima ancora delle neuroscienze, ha mostrato quanto spesso noi ci inganniamo nel giustificare le nostre azioni, ci sono molti studi, la gente tende sempre a razionalizzare il proprio comportamento, no? Io faccio un'azione irrazionale ma gli trovo una spiegazione razionale. Prima ancora la psicoanalisi, ma si possono citare i famosi maestri del sospetto, Marx, Freud e Nietzsche, no? Come questa triade di detrattori dell'io. Ma il problema è che oggi non stiamo più tanto parlando di teorie filosofiche, io sono un filosofo, le rispetto moltissimo, o di teorie psicologiche ma non pienamente sperimentali come la psicoanalisi, ma stiamo parlando di risultati di laboratorio, per cui c'è tutto il peso della scienza sperimentale, che talvolta è un peso molto ingombrante, no? Dice, questa cosa qui è stata dimostrata in laboratorio. Sempre a lezione ricordo che la parola dimostrata non si può applicare alle scienze naturali, no, si dimostrano i teoremi, però l'unico ambito in cui si può tollerare un scientificamente dimostrato, non so, sulla pubblicità dei dentifrici, questo lo ammetto, no, è dimostrato che in 3 settimane lo smalto diventa bianco, va bene, si sa che si sta un po' facendo propaganda, però metterlo in articoli scientifici, parlare di dimostrazione, però diciamo ci sono delle prove, delle evidence, no, delle evidenze sperimentali che dicono, accidenti, bisogna prendere sul serio questi aspetti. L'unità è stato accennato, ci sono una quantità di sindromi di dissociazione della coscienza che mostrano come l'unità dell'io appare tutto meno che un qualcosa di scontato. Sono stati famosi degli studi sui cosiddetti cervelli divisi, gli split brains. I cervelli divisi sono il risultato di interventi chirurgici che venivano fatti per affrontare casi molto severi di epilessia, venivano separati il corpo calloso, una parte che mette in contatto i due emisferi del cervello. Quello che è interessante è che in situazioni sperimentali si è visto che i due emisferi lavorano l'uno separatamente dall'altro, che produce degli esiti anche spettacolari da un punto di vista del comportamento, perché per esempio l'emisfero linguistico, normalmente il sinistro, ha accesso alle informazioni e può esprimerle verbalmente, mentre l'emisfero destro, che non ha accesso alla componente linguistica, non le può esprimere verbalmente, ma può indurci per esempio a disegnare. Quindi è come se in una persona ci fossero dei flussi di coscienza separati. È vero che questi sono pazienti che hanno subito un'operazione, ma la domanda si pone: cosa succede in noi? Cos'ho, una mente nell'emisfero destro e una mente nell'emisfero sinistro, che poi si mettono insieme e collaborano e fanno una specie di supermente, senza che io ne sappia nulla, perché io non ho la minima idea, prima della ricerca scientifica, di avere due emisferi che lavorano in questa maniera. E vi sono tantissimi altri casi, ma il tempo corre e arrivo brevemente verso non una conclusione, ma insomma un'impostazione di come secondo me andrebbe affrontato questa sfida, perché è davvero una sfida grande. Spero di essere riuscito a chiarire che se dobbiamo rinunciare alla nostra visione di noi stessi come soggetti integrati, almeno approssimativamente integrati, effettivamente molte delle nostre non solo intuizioni, ma delle cose che per noi hanno più importanza, più valore, finiscono anche per essere sovvertite, cambiate profondamente. Mi è piaciuta moltissimo la citazione che ha fatto Andrea Moro, quella finale dalla cognizione del dolore, la morte come l'impossibilità di dire io. Sapete, in una visione disaggregata dell'io, no? Che è fatta di tante agenzie subpersonali, no? Sotto la soglia della coscienza, come tanti piccoli zombie che agiscono in noi, eccetera, la morte è come un club che si scioglie, un po' di agenzie, ognuna se ne va per conto suo e pazienza, non c'è veramente una perdita, ma per me è davvero difficile pensare, forse non tanto alla mia, ma anche alle morte delle persone care, che possa essere pensata così. Va preso con molto rispetto quest'altra alternativa, non voglio dire che è impossibile solo perché per me è difficile pensarla, ci mancherebbe altro, ci sono anche culture al di fuori delle culture occidentali che hanno messo al centro l'idea dell'illusorietà dell'io, quindi tratto tutto ciò con molto rispetto, però devo anche ammettere che ho un forte interesse a vedere se queste conclusioni seguono, perché capite, il problema di qualunque tipo di argomentazione filosofica che legge dei dati scientifici è le premesse, o meglio le conclusioni seguono dalle premesse, e a mio parere non è così scontato che le conclusioni seguano dalle premesse, prima di tutto perché non è affatto scontato che l'io vada cercato tutto nel cervello. Questo è il punto che era stato anch'esso anticipato. Perché questo? Perché esiste una neurobiologia dell'io, in questo momento ci sono un sacco di libri che vengono pubblicati sull'argomento, è un tema molto caldo, però la neurobiologia dell'io tocca un aspetto dell'io, quella componente dell'io che appunto viene prodotta dal cervello, che fa parte di quella dotazione naturale che ci serve per affrontare il mondo. Noi siamo un organismo complicato e anche soltanto per camminare dobbiamo coordinare, mettere avanti prima un piede e poi l'altro, quindi ci vuole un centro di controllo. Diciamo, questo centro di controllo è l'antenato del nostro io biologico. Ma poi guardiamoci intorno, a parte quelle piante che spero siano naturali e non siano di plastica, che vedo davanti a me, penso di sì, ma normalmente in una classe, in un'aula universitaria non c'è quasi mai nulla, allora dico, indicatemi qualcosa di naturale, no? Non c'è quasi mai niente. Noi siamo qui, siamo seduti, siamo vestiti, parliamo un linguaggio, tutto il nostro io riflette questa nostra caratteristica, e questo aspetto è una componente sociale, è una componente culturale, è una componente, chiamiamola psicologica in senso lato, e questo aspetto, il fatto che non si trova nel cervello un centro di unificazione, non vuol dire che non esistano dei meccanismi di unificazione, di costruzione di questa nostra identità. Sempre Andrea aveva parlato del io-tu. Beh, io-tu è forse il meccanismo più forte di costruzione delle nostre identità che noi conosciamo. E questo è assolutamente qualcosa di legato alla dimensione sociale dell'interazione dell'io. Quindi, appunto, volendo arrivare verso una, appunto, diciamo, provvisoria conclusione, bisogna distinguere tra la scoperta della fragilità di questa immagine di noi stessi, la scoperta dei limiti della coscienza, e con la tesi che allora di questa nozione di noi stessi, di persona dotata di un io, di una soggettività, eccetera, l'idea che se ne possa fare a meno così facilmente. Si può parlare di una tendenza frettolosa ad eliminare questo io. Dobbiamo, secondo me, stare attenti a non essere un po' troppo frettolosi. Poi, naturalmente, chi vivrà vedrà, cioè, la ricerca scientifica ci ha sempre dato delle sorprese, ma al momento attuale non mi sembra ci siano una necessità per andare in questa direzione, fermo restando, e vorrei concludere con questo, che ribadisco l'importanza straordinaria che lo sviluppo delle neuroscienze e lo studio della mente ha per la nostra immagine di noi stessi, ma c'è bisogno di molta buona filosofia, di molta teologia, di molta scienza umana per dare una interpretazione di questi risultati che non impoverisca la natura umana, che effettivamente è qualcosa di prezioso e secondo me va preservato. Grazie.
Grazie a Michele Di Francesco, che ci ha spiegato che quando eravamo bambini avevamo ragione a dire io e basta. E invece adesso sentiamo cosa ci racconta il professor Cesana.
Allora, Edoardo Boncinelli, che è un importantissimo divulgatore scientifico, scienziato e ricercatore lui stesso, sul Corriere della Sera del 13 settembre dell'anno scorso dice: utilizzando le tecniche del cosiddetto brain imaging o neuroimaging, cioè le macchine che sono in grado di rilevare l'attività cerebrale, si può osservare quale parte del cervello di una persona viva, sana e sveglia sono in attività, mentre quella esegue un particolare compito. In questa maniera si è potuto individuare l'area del linguaggio, parlato o ascoltato, del riconoscimento delle forme, dell'orientamento spaziale, dell'esitazione, dell'incertezza, dell'autoapprovazione, dell'autoriprovazione e via discorrendo. Si è così potuto ottenere una mappa molto articolata delle varie funzioni mentali e più in generale psichiche che non ha uguali nella storia. Una delle critiche che viene più comunemente mossa a questo approccio verte sul fatto che localizzare non vuol dire spiegare, cioè localizzare che una certa area funziona in un certo modo quando si fa una certa attività non vuol dire spiegare tutti i meccanismi. Verissimo. Localizzare non vuol dire spiegare, ma non riuscire a localizzare può voler dire che si sta dando la caccia a qualcosa che non c'è. Una delle cose che non si riesce a localizzare è ad esempio la coscienza o addirittura l'io. Ciò potrebbe anche voler dire che a queste parole venerande non corrisponde niente di concreto. Caput. L'io è spento. In effetti io avevo detto ad Andrea Moro che avrei affrontato il tema parlando delle mie ricerche sull'adattamento e sul rapporto tra i fattori sociali e la malattia. Ma appunto, avendo visto questa citazione, non ce l'ho fatta perché ho capito che le mie ricerche sono insufficienti. E quindi, siccome non posso aspettare l'esito dell'RNM, del brain imaging per decidere se esisto, no? Ho deciso di parlare della mia esperienza. E la mia esperienza non accetta che ci sia una conoscenza senza l'autore, che ci sia una conoscenza che ho senza me, cioè senza l'io. Anche se purtroppo l'osservazione, cioè la considerazione fatta da Boncinelli è una considerazione molto diffusa in ambito scientifico, che insomma è la considerazione molto banale degli anatomici positivisti, che sezionando i cadaveri non avevano mai visto l'anima, per cui l'anima non esiste, no? Tant'è che Victor von Weizsäcker, che è un neurologo, un antropologo tedesco vissuto nella prima metà del Novecento, constatava questo: il fatto che la medicina odierna non possegga una propria dottrina sull'uomo malato è sorprendente ma innegabile. Cioè la maggioranza dei medici non ha idea dell'oggetto su cui lavora. Ah no, solo proprio la concezione.